accendere anche la luce.
Ecco, ci troviamo ora nella sala macchine, 2000 metri quadrati, dove si trovano i nostri super computer. Proprio qui davanti c'è la macchina principale, Pitstein, con una bella foto della montagna, Pitstein in versione invernale, su un cielo blu, 10x15 metri di grandezza. Quello che è importante, noi non raffreddiamo di per sé l'aria qua dentro, ogni supercomputer deve sapersi autoraffreddare da sé. Di per sé non c'è bisogno di raffreddare il locale. Il rumore che noi sentiamo in sottofondo è quello dei ventilatori che spingono l'aria all'interno del computer per raffreddare.
Ci troviamo a Lugano, a Cornaredo, nella sala dei supercomputer del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. L'enorme locale dove vengono ospitati i supercomputer è illuminato a giorno e rumorosissimo. Centinaia di ventole spingono decine di metri cubi d'aria al secondo nei sistemi di raffreddamento di questi supercalcolatori, utilizzando il potere refrigerante dell'acqua del lago, che viene pompata fin qui al ritmo di 760 litri al secondo. La voce che sentivamo è quella di Michele De Lorenzi, vice direttore del centro. È dello scorso giugno la notizia che il Pitstein, uno dei supercomputer qui ospitati, è salito dall'ottavo al terzo posto nella classifica dei computer più potenti del mondo. Dietro ai due colossi cinesi, Sunway Taihulight e Tianhe 2, che hanno una potenza di calcolo rispettivamente di 93 e 33 petaflop, si posiziona il Pitstein con i suoi 19.590 petaflop, ovvero 19.59 milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo. Sono numeri che la nostra mente fatica ad afferrare. Per questo Michele De Lorenzi ci fornisce un esempio concreto per capire di che dimensioni stiamo parlando.
La potenza di calcolo viene calcolata in quante operazioni matematiche al secondo posso fare. Il primo supercomputer, il primo computer che era stato installato nel 1950 al Politecnico di Zurigo, e noi siamo parte del Politecnico di Zurigo, facciamo quindi parte anche di questa storia, era stato un Zuse Z4 del signor Zuse, che era proprio la prima macchina ancora meccanica, elettromeccanica. Questo computer era in grado di fare un terzo di operazione matematica al secondo. Quindi nella nostra esposizione qui didattica abbiamo rappresentato ogni operazione matematica con un granellino di sabbia. E poi siamo passati nel corso degli anni al chilo, al mega, al giga. Io quando ho cominciato nel 2009 a lavorare presso il CSCS ci troviamo ancora al giga. Un giga sono un miliardo di operazioni al secondo, che corrisponde circa a un chilo di sabbia. E dal giga siamo passati poi al teraflop, quindi migliaia di miliardi di operazioni, che corrisponde a una tonnellata di sabbia. Oggi ci troviamo nella dimensione del petaflop, quindi milioni di miliardi, quindi immaginarsi un 1 seguito da 15 zeri, che corrisponde a 16 vagoni merci carichi di sabbia. Di questi noi ne facciamo 20, perché 25 è la nostra, quindi 25 per 16 vagoni di sabbia di operazione matematica al secondo. Il supercomputer che troveremo verso l'anno 2020-2024 arriveremo già all'exaflop, quindi 10 alla 18esima miliardi di miliardi di operazioni, che corrisponde a due superpetroliere cariche di sabbia di operazione matematica al secondo.
Si sta già pensando quindi alla prossima generazione di supercomputer, il che non stupisce in un settore come quello informatico, caratterizzato da un invecchiamento rapidissimo e da un'altrettanto rapida evoluzione dell'hardware. Con quali costi e con che frequenza le macchine del centro di calcolo vengono aggiornate, quando non addirittura sostituite, è ancora De Lorenzi a spiegarcelo.
Negli ultimi anni, da quando il CSCS è stato creato, quindi dal partire dal 1991, vediamo che in media ogni 3-4 anni viene installato un nuovo supercomputer. I costi del supercomputer non sono mai variati di molto nel corso degli anni. Cioè, si può immaginare che ogni macchina che viene rappresentata qui, il costo circa sia sempre sui 40 milioni di franchi. Quindi un budget che rimane costante, in cambio quello che noi diamo è una potenza di calcolo sempre più forte. Tanto per dare un'idea, nella macchina, nel supercomputer, che è grande veramente come una camera intera, mezza palestra, che era la macchina che avevamo nell'anno 2000, che era un NEC SX5 con 64 gigaflop, corrisponde più o meno alla capacità di calcolo del mio telefonino oggi, tanto per vedere come cambia. Quindi circa ogni 3 anni noi ci troviamo a installare o una nuova macchina oppure fare un upgrade maggiore di una macchina che è resistente. Quindi abbiamo visto il nostro 2016, questo Cray XC40-50 Pitstein. Possiamo immaginare che la nuova macchina comincerà, diciamo, nel 2019. Stiamo riflettendo cosa installeremo in quell'anno. La maggior parte del finanziamento viene per quello che è gli investimenti, i costi per i nuovi supercomputer. Abbiamo a disposizione ogni anno un budget di circa 20 milioni di franchi. Poi noi normalmente si decide quando spenderli, magari si aspettano 2 anni e si spendono 40 invece che 20 milioni. E la pianifica va su un periodo di 4 anni, quindi noi sappiamo dal 2017 al 2020 cos'è il nostro budget dato. Questa sicurezza ci permette anche veramente di pianificare bene quando spendere i soldi e anche un po' di flessibilità. Forse anche questo, il successo del nostro centro è dato da diversi parametri. Uno è il coraggio di prendere alcuni rischi calcolati nelle tecnologie. Il secondo di avere un quadro stabile dove ci muoviamo all'interno della Svizzera. Dal punto di vista costi operativi, il budget è di circa 17 milioni all'anno, che copre sia il personale che l'elettricità, che l'edificio e così via. Quello anche bello è che il personale del nostro centro è molto cresciuto. Se nel 2009 eravamo circa 35 persone, oggi siamo 90 persone. Una parte dei finanziamenti però arrivano anche, diciamo, non solamente da quello che viene chiamato la strategia nazionale del supercalcolo, ma anche clienti che abbiamo da noi che pagano perché noi operiamo le macchine per loro. Un esempio è Meteo Svizzera, un altro esempio sono i fisici delle particelle del CERN che vogliono analizzare i loro dati, oppure sono i colleghi della PFL di Losanna per fare funzionare il loro supercomputer. E questi pagano separatamente e noi, il nostro fine non è di fare un guadagno, ma di almeno poter coprire i costi.
Una delle intuizioni più felici messe in atto al centro di calcolo e che ha permesso di raggiungere in poco tempo risultati così importanti è quella di utilizzare processori grafici per il cosiddetto lavoro sporco, come pura forza bruta per il calcolo matematico.
Siamo stati i primi a livello mondiale che per fare delle previsioni del tempo operative, quindi non nella ricerca ma proprio di giorno in giorno, ora in ora, utilizzano delle GPU, delle processori grafici. Questo ci permette di essere molto efficienti, di riuscire a fare molti calcoli utilizzando poca energia, e rispetto al sistema precedente che avevamo siamo in grado ora di fare 40 volte più calcoli di prima. Quindi questo ci ha permesso di aumentare la risoluzione della previsione del tempo. Prima, per la previsione del tempo, si lavorava su una griglia di 2x2 chilometri, siamo passati a 1,1x1,1 chilometri di risoluzione. La CPU tradizionale di per sé è molto potente, molto flessibile, può fare moltissime cose, però per questo anche non è ottimizzata per fare unicamente calcoli matematici. La potenza di calcolo in un supercomputer viene calcolata soprattutto in rapporto a quante operazioni matematiche al secondo riesce a fare, e per questo, per risolvere i problemi della scienza, dobbiamo fare operazioni matematiche, risolvere formule. Quindi invece di utilizzare una CPU che è generica, però non sempre così veloce, è meglio utilizzare degli acceleratori, quindi una GPU, Graphical Processing Unit, è un esempio di un acceleratore che è un po' più stupido, però in cambio è molto più veloce a fare queste cose in cui si è specializzata. Per le rappresentazioni grafiche sullo schermo, quindi tutta la parte grafica, bisogna fare molti calcoli matematici, le GPU sono state sviluppate per questo. Per utilizzare la GPU devo portare questi algoritmi, questi programmi, da un ambiente tradizionale a uno cosiddetto ibrido. Ibrido perché uso sia la CPU che la GPU. E per questo bisogna investire tempo, risorse, per fare questo passaggio da un'architettura all'altra. Se noi riusciamo a mettere a disposizione una macchina così potente grazie all'utilizzo della GPU, creiamo un vantaggio strategico ai nostri ricercatori, che saranno in grado di fare dei lavori di ricerca che altrimenti non sarebbero possibili.
Ma quali sono gli ambiti di ricerca in cui è richiesta una potenza del genere? Lo abbiamo chiesto a Claudio Geller, computational scientist al CSCS, specializzato in astrofisica e cosmologia.
Due o tre campi di maggiore interesse in questo momento del CSCS sono il meteoclima, quindi da una parte le previsioni del tempo, è nota insomma la nostra collaborazione con MeteoSwiss, e appunto lo studio dell'evoluzione del clima, che è ovviamente uno degli argomenti topici e più importanti di questi tempi. Dopodiché un grande interesse rivolto alla fisica dei materiali, quindi lo studio e la progettazione di nuovi materiali e dinamica molecolare, tutti i processi di tipo biologico, quindi le proteine, lo studio dei farmaci, tutte quelle cose che hanno applicazioni in biologia. Un trend innovativo che sta decollando in questi ultimi anni è quello dell'intelligenza artificiale. È molto interessante perché permette ancora una volta di analizzare enormi moli di dati in modo completamente automatico. In questo momento ci sono alcuni progetti relativi a telescopi estremamente innovativi che produrranno una quantità di dati inconcepibile, enormemente superiore a quello che per esempio circola su internet attualmente. All'interno di questi dati si celano, sono nascoste, tutta una serie di informazioni, che sono le informazioni scientifiche, quelle che si vogliono estrarre. E la sfida in questo momento è trovare un posto, banalmente, per mettere questi dati, perché sono una quantità enorme, e dare a disposizione degli scienziati la potenza di calcolo e gli algoritmi per estrarre appunto le informazioni utili da questi dati. Proprio in questi giorni stavamo lavorando su un progetto che si occupa di analizzare delle immagini che, tanto per darle un ordine di grandezza, hanno la dimensione di qualche terabyte per immagine. Ora immaginiamo che le normali immagini che circolano sono dell'ordine dei megabyte. Queste immagini sono milioni di volte più grandi rispetto a quelle a cui siamo abituati. E questi telescopi accumuleranno milioni di queste immagini. Per esempio, uno dei progetti di più grande scala che si sta sviluppando è SKA, è un progetto in radioastronomia. I telescopi sono distribuiti tra il Sudafrica e l'Australia, ma i dati poi verranno processati, immagazzinati, analizzati in tutto il mondo. E questo progetto evolve per fasi successive. In questo momento siamo in una prima fase in cui ci sono le prime antenne, diciamo il primo prototipo. Già con queste prime antenne, appunto, la quantità di informazioni che arrivano agli elaboratori è dell'ordine di qualche terabyte per giornata. Nella sua fase successiva si scalerà verso centinaia di terabyte e migliaia, milioni di terabyte che dovranno essere immagazzinati, e questo avverrà attorno al 2020, tra il 2020 e il 2022 il telescopio dovrebbe entrare in funzione e quindi a quel punto dovremo essere pronti per affrontare questo diluvio, questo tsunami, come si dice, di dati, no?
A questo punto viene da chiedersi dove si svolge il lavoro di ricerca, visto che il centro di calcolo ospita principalmente i supercomputer, oltre naturalmente alla complessa infrastruttura in grado di farli funzionare al meglio, ma non i laboratori o i campus per i ricercatori. Nell'era di internet tutto è infatti decentrato.
quello che vediamo qui è un filino giallo, la fibra ottica, che ci permette di comunicare con il resto del mondo. La connessione che abbiamo è 100 gigabit al secondo, quindi siamo stati i primi a livello svizzero a utilizzare una connessione così potente e siamo anche, per esempio io, i più grandi utilizzatori, diciamo, di internet della Svizzera col nostro centro.
Fate una dorsale a parte voi praticamente.
Esatto, noi siamo collegati a una rete universitaria svizzera, siamo collegati al resto della Svizzera attraverso tre linee di fibra ottica, l'una passa dal Sempione, la seconda dal Gottardo, la terza dal San Bernardino. Trovandoci nelle Alpi è meglio averne tre che due, perché è subito fatto che una venga interrotta.
Noi lavoriamo unicamente con le distanze, nessun ricercatore si trova presso il nostro centro, quindi il CSCS non fa di per sé ricerca, diciamo, la ricerca che facciamo noi è limitata allo sviluppo di nuove tecnologie, integrazione, utilizzo di questi nuovi supercomputer, ma la ricerca viene unicamente fatta da ricercatori svizzeri e internazionali che richiedono delle risorse di calcolo presso di noi, devono sottoporre dei progetti, questi vengono poi analizzati, abbiamo degli esperti internazionali che giudicano i vari progetti e poi solo i migliori ricevono delle allocazioni, delle risorse di calcolo presso il nostro centro. La richiesta in numero di ore di calcolo è di un fattore 3 o 4 più alta di quello che possiamo dare.
Non c'è quindi in ogni caso la possibilità di accontentare tutti i ricercatori che vorrebbero usare i supercomputer e per questo si sceglie con attenzione a quali progetti dare la priorità. Ma ci sono anche progetti che hanno un computer a loro espressamente dedicato per la criticità e l'importanza che rivestono. Vediamo quindi sempre con Michele De Lorenzi più da vicino quali e quanti computer ci sono al centro e su cosa lavora ciascuno di loro.
La nostra macchina principale è Bitstient, che viene utilizzata soprattutto per quello che viene detto per User Lab, quindi viene messa a disposizione gratuitamente a utenti di tutte le università svizzere e abbiamo anche collaborazioni internazionali per fare la loro ricerca. Poi operiamo anche, ad esempio, una macchina che viene chiamata, si chiama Phoenix, che è un cluster, quindi un supercomputer specializzato per analizzare i dati che provengono dall'acceleratore di particelle LHC, Large Hadron Collider, del CERN di Ginevra. Ogni giorno noi riceviamo fino a 40 terabyte di dati da essere analizzati e poi una parte del premio Nobel che è stato dato qualche anno fa per la scoperta della particella di Higgs, il 2% per quello che concerne la capacità di calcolo è anche venuto da noi.
Questa è la macchina in cui analizziamo i dati che provengono dal CERN per l'LHC. Possiamo anche entrare veloci.
Molto più caldo qui dentro.
Questo è il caldo perché ci troviamo all'interno del computer, quindi sentiamo proprio il caldo che viene emanato da ogni nodo di calcolo. Voilà. Un campo che diventa sempre più importante per noi è quello legato all'analisi di dati, memorizzazione di dati. Quello che vediamo qui è una libreria di nastri, quindi è pieno di nastri, ci sono 18.000 nastri all'interno e abbiamo dei robot che li portano di posto in posto proprio per essere letti, abbiamo dei lettori di nastri. Questa tra l'altro verrà adesso messa in disuso, ce n'è già una nuova perché è già troppo vecchia in cantina e questa ci permetterà di memorizzare 120 petabyte di dati. Stiamo avvicinando adesso alla macchina di Meteo Svizzera, abbiamo ancora la vecchia generazione e la nuova. La nuova è in grado di fare 40 volte più di operazioni matematiche rispetto alla vecchia, è molto compatta, sono due armadi con colore argento con un bel disegno sopra e il sistema è doppio, in modo che se uno non va si usa l'altro, dobbiamo assicurare sempre il servizio. E questa qui è la macchina che è stata sviluppata da noi insieme a Meteo Svizzera e a Cray, proprio specifica per le previsioni del tempo. Vediamo il davanti, vediamo 12 nodi qua che abbiamo di calcolo, e ogni nodo è composto da 2 CPU e 16 GPU. Qua sulla destra c'è un angolo un pochettino più tranquillo con meno rumore, con un altro supercomputer dal nome Blue Brain 4, ed è quello utilizzato dai colleghi delle PFL di Losanna per fare simulazioni del cervello, dei neuroni. Il rumore è più basso perché questa macchina viene proprio raffreddata con acqua fino su ogni singolo circuito integrato. Se noi apriamo l'armadio, vediamo i tubi che portano l'acqua, che sono questi, proprio su ogni scheda, e l'acqua viene distribuita proprio su ogni circuito integrato.
Da qualche anno si comincia a parlare di limite fisico ormai vicino nella miniaturizzazione dei processori. I transistor hanno ormai le dimensioni di qualche centinaio di atomi e dentro pochi anni non sarà più possibile rimpicciolirli ancora. Ecco quindi che nuove strade, per il momento ancora in fase di esplorazione, aprono scenari futuri molto suggestivi al progresso dei computer. Una di queste è costituita dal computer quantistico, di cui ci siamo occupati in una puntata del Giardino proprio il mese scorso. Una tecnologia già in fase di sperimentazione, anche se ancora lontana dalle prestazioni necessarie a questo livello. Come ci si predispone quindi per il futuro al centro di calcolo? Claudio Geller.
L'orizzonte non è del tutto chiaro, nel senso che appunto ci sono delle soluzioni estremamente interessanti, appunto come i computer quantistici. In realtà la tecnologia è ancora indietro, e ancora più indietro è la parte relativa al software, quindi quello che deve, che poggia sopra la tecnologia per farla funzionare, quindi come verrà scritto un codice, un programma che può utilizzare un computer quantistico, che tipo di strumenti avranno a disposizione gli sviluppatori, quindi tutto questo è ancora in divenire. Attualmente la soluzione per i prossimi, diciamo, probabilmente 5 o 10 anni è ancora quella di utilizzare acceleratori, quindi computer ibridi che abbiano dei processori come Pizdaint, del resto, che è stato un po' il pioniere in questa tecnologia. Da una parte hanno i processori standard a cui sono accoppiati degli acceleratori molto molto rapidi, molto molto efficienti, nel senso che consumano poco rispetto alla quantità di calcolo che producano, ma è chiaro che sanno fare solo delle cose ben precise. Non si possono utilizzare per tutto, per alcune applicazioni le CPU standard, i processori standard sono ancora indispensabili, però per molte applicazioni le GPU piuttosto che altri tipi di acceleratori sono estremamente efficaci. Oltre questo orizzonte ancora siamo un po' in difficoltà, non abbiamo ancora un'idea precisa di che cosa succederà, diciamo dal 2025 in avanti.
Nell'attesa di scoprirlo, il giardino di Albert dedicato ai supercomputer della Svizzera italiana si conclude qui. Appuntamento a giovedì prossimo con una puntata dedicata alla scienza in Russia, in particolare durante la Guerra Fredda, curata da Clara Caverzasio.